Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Governo al via un vertice a Palazzo Chigi, sul tavolo la riforma dell'inquadramento dei medici. Produzione industriale, dato in picchiata a dicembre, meno 7%, negativo tutto il 2024 secondo l'Istat. Ucraina, la Russia rifiuta lo scambio di territori con Kiev e secondo Fox News l'inviato americano Witkoff ha parlato per 3 ore con Vladimir Putin. Tregua in bilico in Medio Oriente, ultimatum di Israele e Stati Uniti ad Hamas per anticipare a sabato il rilascio di tutti gli ostaggi. Sanremo, prima serata con 12 milioni di telespettatori, nuovo record con nuovo metodo di rilevazione degli ascolti. Brunori, Giorgia, Lucio Corsi, Cristicchi e Achille Lauro sono i più votati della sala stampa. E poi il calcio, la Champions League, la Juve il primo round dello spareggio col PSV, stasera tocca a Milan e Atalanta. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. In primo piano un vertice della maggioranza di governo a Palazzo Chigi, sul tavolo dell'esecutivo la riforma dell'inquadramento dei medici. Il governo sta cercando un compromesso tra la necessità di assumere i nuovi medici nelle case della salute e l'attuale regime di libera professione dei medici di base. Sentiamo.
È la riforma dei medici di base il tema al centro del vertice dei leader di maggioranza riuniti a Palazzo Chigi assieme al ministro della Salute Schillaci e al presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore del Friuli Venezia Giulia Federiga. La bozza della riforma elaborata dal Ministero della Salute assieme a 4 regioni nei giorni scorsi ha scatenato proteste da parte dei medici di base. Oltre a quello della sanità, tra i nodi affrontati oggi dai leader della maggioranza potrebbe esserci anche la nomina di 4 giudici della Corte Costituzionale. Domani il Parlamento tornerà a riunirsi in seduta comune per superare uno stallo che va avanti da mesi. Al vaglio del centrodestra sarebbe il nome della giurista Maria Alessandra Sandulli, la figura tecnica proposta dal centrosinistra sulla base dello schema di massima già concordato da tempo tra le forze politiche che non hanno ancora però trovato un'intesa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la pagina economica con i dati negativi della produzione industriale in Italia. Secondo l'Istat, il 2024 si chiude con un calo del 3,5% rispetto all'anno precedente. A preoccupare però ancora di più è il dato tendenziale di dicembre, che ne registra un calo del 7,1%.
In fabbrica si produce meno, a dirlo è l'Istat. A dicembre la produzione industriale è diminuita di oltre 3 punti percentuali rispetto a novembre e di più di 7 punti rispetto allo stesso mese di un anno prima. Sul grafico che fotografa l'andamento annuale, la spezzata punta verso il basso. Nel 2024 per la nostra industria si è registrato un calo del 3,5%. È il 23esimo mese in fila di crollo inesorabile, ascrivibile in toto alla inesistente politiche industriali del governo Meloni, attaccano dall'opposizione i 5 Stelle che invocano le dimissioni del ministro delle imprese Urso. La Fabbrica Italia registra le flessioni più marcate per tessile, abbigliamento, pelli e accessori, mezzi di trasporto. Nel mese di dicembre va segnalato il forte calo tendenziale di quasi 11 punti dei beni strumentali, che sono anche termometro degli investimenti delle imprese. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo all'estero. Il Cremlino fa sapere oggi di non accettare uno scambio di territori con l'Ucraina. Era un'ipotesi che era stata evocata ieri da Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, in una intervista al Guardian come possibile base per le trattative. Intanto, secondo il canale americano Fox News, l'inviato americano Witkoff avrebbe incontrato Putin per 3 ore a Mosca.
Mosca rilascia Mark Fogel, l'insegnante statunitense in carcere dal 2021 per traffico di marijuana, e Washington si appresta a liberare un cittadino russo attualmente detenuto negli Stati Uniti. Ad annunciare il ritorno a casa nei prossimi giorni del cittadino russo è il portavoce del Cremlino Peskov. Uno scambio concluso dopo la visita dell'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, volato a Mosca a bordo del suo aereo privato per trattare la liberazione di Fogel. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha incontrato Fogel alla Casa Bianca e ha ringraziato Mosca, auspicando che la liberazione dell'insegnante statunitense segni un nuovo inizio dei rapporti con la Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina. E il futuro di Kiev è al centro di una serie di riunioni chiave a Parigi e Bruxelles, in vista della conferenza di Monaco sulla sicurezza in calendario per venerdì. Mentre a Kiev un nuovo attacco russo ha provocato nella notte un morto, 4 feriti e blackout in alcuni quartieri. I missili su Kiev mostrano che Mosca non vuole la pace, dice Zelensky, che ieri, in un'intervista al Guardian, si è detto disposto a uno scambio territoriale rinunciando alla regione russa di Kursk, parzialmente occupata dagli ucraini, se Trump, ha spiegato Zelensky, riuscirà a portare Ucraina e Russia al tavolo delle trattative. Ma il Cremlino rifiuta lo scambio. La Russia, dice Peskov, non ha mai discusso e non discuterà mai di scambiare il suo territorio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Medio Oriente, sempre più fragile la tregua a Gaza perché Israele e Stati Uniti hanno lanciato un ultimatum ad Hamas.
Stando a quanto scrive il Time of Israel, il comando meridionale dell'esercito israeliano sta approntando piani di intervento nella striscia di Gaza nel caso in cui l'accordo di cessate il fuoco con Hamas fallisca. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dato ordine di radunare le forze dentro e attorno alla striscia. Da ieri, diverse unità delle forze speciali sarebbero state dispiegate nell'attesa di sviluppi. La tregua si fa dunque sempre più fragile. Questa mattina l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 2 persone che stavano pilotando un drone nel sud della striscia. La notizia arriva a poche ore dall'ultimatum di Netanyahu ad Hamas di liberare gli ostaggi entro sabato mezzogiorno o sarà guerra. Hamas a sua volta accusa Israele di aver violato l'accordo aprendo il fuoco nei territori e impedendo l'ingresso a Gaza delle quantità previste di aiuti. A pesare in questi giorni sono anche le parole del presidente americano Trump, che anche ieri nell'incontro con re di Giordania Abdallah è tornato sull'idea di sfollamento dei palestinesi da Gaza, questione che ha portato a una crescente tensione sul tema, intervenuta la Lega Araba definendo inaccettabile l'idea. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca torniamo in Italia, prima di tutto nel Mantovano, dove un corriere ha visto una donna sanguinante chiedere aiuto dalla finestra di casa sua a Roncoferraro, in provincia di Mantova, e ha chiamato l'ambulanza. In ospedale è poi emerso che l'ex compagno della donna l'aveva colpita alla testa con alcune martellate, causandole gravi lesioni. La donna, di 38 anni, originaria del Marocco, ma residente da tempo nel Mantovano con i suoi 2 figli, è ora ricoverata in pericolo di vita dopo un intervento d'urgenza. L'uomo, un connazionale di 40 anni, è stato invece fermato per tentato omicidio, a precedenti per maltrattamenti e lesioni personali. A Milano invece un insegnante di 45 anni è stato arrestato in flagranza dagli agenti della polizia locale per violenze sui minori in una scuola elementare.
All'interno dell'aula della scuola elementare, gli investigatori della polizia locale di Milano avevano installato cimici e microtelecamere. Microtelecamere che lunedì, appena dopo l'ora di pranzo, hanno immortalato la scena che esplicitamente provava quanto temuto dai genitori degli alunni, insospettiti dai racconti dei loro figli a proposito degli atteggiamenti da qualche tempo tenuti da uno dei maestri. Da qui la segnalazione alla polizia e l'avvio delle indagini. Di fronte alle immagini in diretta della bambina palpeggiata, gli agenti sono subito intervenuti. Con un pretesto per non allarmare la classe, hanno fatto uscire dall'aula il docente. Una volta all'esterno dell'istituto, lo hanno arrestato in flagranza. A 45 anni, accusato di violenza sessuale su minori, è ora recluso nel carcere di San Vittore. La sua abitazione è stata perquisita, sequestrato vario materiale informatico. Le indagini, delicatissime, condotte con l'ausilio di personale specializzato, proseguono per accertare altri episodi di abusi commessi dal maestro nei confronti dei suoi alunni. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È stata approvata dalla Regione Toscana la prima legge regionale in Italia che fissa le procedure e i tempi certi per l'assistenza sanitaria sul fine vita. Per il governatore della Toscana Giani si tratta di un forte messaggio di civiltà. Un testo ideologico invece lo definisce il centrodestra, con l'eccezione però del governatore del Veneto Luca Zaia, che sostiene invece l'iniziativa della Toscana.
27 favorevoli, PD, Italia Viva 5 Stelle, 13 contrari, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e un voto non espresso dai Dem. Se a livello regionale la spaccatura tra i due schieramenti è netta, a livello nazionale non mancano i distinguo sulla legge regionale toscana, una legge che il governatore Giani definisce un forte messaggio di civiltà che si pone con assoluta legittimità nel percorso indicato dalla Corte Costituzionale in attesa che il Parlamento legiferi. Ma nel PD non tutti sono d'accordo. C'è chi, come Silvia Costa e Stefano Lepri, componenti della direzione nazionale, parlano di fuga in avanti e di scelta discutibile. Nel centrodestra in molti lo definiscono un testo ideologico e incostituzionale. Valuteremo se ci sono gli elementi tecnici per una impugnativa, dice da Fratelli d'Italia il ministro per gli affari europei Foti. Una grave forzatura per il presidente dei senatori azzurri Gasparri, ma dalla Lega Luca Zaia rilancia: basta ipocrisia, occorre dare risposte ai cittadini, dice il governatore del Veneto, regione che sta lavorando su un regolamento attuativo. Lapidari infine i vescovi toscani: questa legge è una sconfitta per tutti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E sempre la regione Veneto ha dichiarato per il 2024 lo stato di calamità naturale per l'invasione del granchio blu, una specie invasiva che continua a danneggiare gravemente il settore della pesca e dell'acquacoltura.
Dalle lagune venete nel 2024 sono state rimosse quasi 2000 tonnellate di granchio blu, transitate dai 6 mercati ittici regionali e dal consorzio cooperative pescatori del Polesine, circa il doppio delle quantità registrate nell'anno precedente. A dichiararlo è l'assessore alla pesca della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, presentando la delibera approvata dalla Giunta che chiede la calamità naturale a causa dell'evento di diffusione eccezionale della specie aliena invasiva denominata granchio blu. I dati indicano infatti con chiarezza il difficile quadro della pesca e dell'acquacoltura venete, spiega l'assessore, causato dall'invasione di questo crostaceo. Il granchio blu è infatti definito una specie aliena perché proveniente dagli Stati Uniti, ma si è ormai ambientato più che definitivamente nei nostri mari, azzerando in molte aree la produzione di vongole. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Del granchio blu e delle possibili strategie per contrastarlo si parlerà nella prossima puntata di Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano, che andrà in onda domenica su Radio 24 alle 10:45. E ora siamo alla prima serata del Festival di Sanremo con una buona performance di ascolti al debutto per Carlo Conti con il nuovo sistema di Total Audience che somma gli spettatori via TV a quelli sui dispositivi mobili. Hanno visto la prima serata 12.600.000 persone, pari al 65,3% di share. Sono Brunori, Giorgia, Lucio Corsi, Cristicchi e Achille Lauro invece i cantanti più votati dalla sala stampa. Ne parleremo tra poco. Adesso alle 13:12 minuti e 30 secondi siamo alla pagina sportiva con il calcio e la Champions League con l'andata dei playoff tra ieri e stasera, dove si torna a giocare. Carlo Genta, ciao.
Ciao Alessio, sì, ieri sera abbiamo visto la Juventus soffrire ma vincere in casa con il PSV Eindhoven 2-1, risultato che non la lascia tranquilla in vista del ritorno del prossimo mercoledì in casa degli olandesi. Era anche la notte di un grande confronto, un grande classico del calcio europeo, molto prematuro perché sono grosso modo i sedicesimi, no? E a questo livello si sono affrontati a Manchester il City in crisi di Guardiola e il Real Madrid, partita con tanti gol, con grandi colpi di classe, vinta dal Real 3-2. Stasera doppio appuntamento, 18:45 c'è Bruges-Atalanta e poi sempre in questa chiave del doppio incrocio italo-olandese alle 21 il Milan gioca al De Kuip, stadio del Feyenoord di Rotterdam. Altre due gare di stasera, Celtic-Bayern e Monaco-Benfica, tutte alle ore 21. E quindi c'è chi guarda Sanremo e chi come me la
calcio.
Sì.
Grazie Carlo. Prego. Ci ascoltiamo Ciao. Più tardi con tutti i convocati naturalmente, e quindi insomma ricca pagina televisiva stasera, come è stato del resto anche ieri. Di Sanremo parleremo tra poco dopo la interruzione, la prima 13:14 minuti, ci risentiamo tra poco con Effetto Giorno e tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Governo al via un vertice a Palazzo Chigi, sul tavolo la riforma dell'inquadramento dei medici. Produzione industriale dato in picchiata a dicembre meno 7% secondo l'Istat. Ucraina, la Russia rifiuta lo scambio di territori con Kiev proposta ieri da Zelensky. Tregua in bilico in Medio Oriente dopo l'ultimatum di Israele e Stati Uniti ad Hamas ad anticipare a sabato il rilascio di tutti gli ostaggi. Sanremo prima serata con 12 milioni di telespettatori, nuovo metodo di rilevazione, Champions League, alla Juve il primo round dello spareggio col PSV, stasera tocca a Milan e Atalanta. Eccoci qua, alle 13:17 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre se volete stare con noi per commentare le notizie di oggi, per scriverci su WhatsApp. Saluto Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Marrone, buongiorno, benvenuto.
Abbiamo... Grazie, buongiorno.
Eccolo qua, eccolo qua. Allora, per fare il punto sulle due questioni. Sì, Marrone, eccoci qua. Dicevamo, per fare il punto sull'Ucraina e anche su Gaza. Sull'Ucraina perché ci sono delle notizie forse un pochino più incoraggianti. Come sappiamo, la Russia ha rilasciato ieri l'americano Fogel, che era detenuto in Russia dal 2021. Gli Stati Uniti si apprestano a rilasciare un detenuto russo. Questa mattina poi c'è stata una piccola frenata sul discorso dello scambio di territori avanzato ieri da Zelensky, e invece sul fronte del Medio Oriente ci arriviamo, perché la tregua sembra davvero in bilico. Le notizie sono che l'esercito israeliano si stia mobilitando in caso in cui la tregua non dovesse reggere. Marrone, però partirei dalla situazione per quanto riguarda l'Ucraina, anche perché c'è questa notizia rilanciata da Fox News, secondo il canale americano vicino a Trump. L'inviato speciale americano Witkoff avrebbe incontrato Putin per 3 ore addirittura, però è una notizia che non è confermata. Marrone, sembra che si stia concretizzando questa famosa svolta, o stiamo ancora assistendo, come dire, a una situazione interlocutoria?
Allora, la situazione è ancora interlocutoria. Bisogna distinguere tra il livello tattico, quindi incontri da parte del negoziatore americano, dichiarazioni da parte di una o dell'altra controparte, quindi Ucraina, Russia, volta a ventilare le ipotesi, a testare il terreno o le risposte, più tutto quello che non sappiamo perché non è pubblico, di scambi a vari livelli. Però il livello, diciamo, strategico di medio periodo, sì, è abbastanza chiaro, nel senso che l'Ucraina è purtroppo condannata a accettare condizioni sempre più dure dalla Russia, anche diciamo accettando cose che 2 anni fa escludeva, come lo scambio di territori, perché la Russia deve buttare uomini a morire sul fronte in un modo che la democrazia ucraina, con una popolazione più piccola, non può fare. Quindi l'Ucraina negli anni si trova a corto di uomini, e soprattutto l'amministrazione Trump si trova a corto di equipaggiamenti militari da parte degli Stati Uniti, e quindi Trump spingerà l'Ucraina ad accettare una pace più favorevole alla Russia.
Marrone, c'è anche un'altra questione, perché nelle ultime ore il presidente americano Trump, che con le sue dichiarazioni ma anche con alcuni, diciamo, fatti, poi ha messo di fronte a tutta una serie di decisioni insomma inattese, alcune erano attese, ma insomma di novità importanti, il mondo intero ha parlato insomma del fatto che gli Stati Uniti hanno sostenuto l'Ucraina, dicendo che l'hanno sostenuta anche più dell'Europa, ma questa è una domanda che le farò tra poco, se è vero, e poi ha ventilato di uno scambio, diciamo, in cui l'Ucraina potrebbe restituire quanto dato dagli Stati Uniti anche sotto forma di minerali, di terre rare, che sono un qualche cosa che l'Ucraina possiede in grandi quantità. Su questo fronte intanto le voglio chiedere, è vero che gli Stati Uniti hanno speso più dell'Europa? Perché invece recentemente proprio lei ci aveva ricordato che non è proprio così.
La somma dei paesi europei e delle istituzioni UE ha speso un po' più del 50% del totale degli aiuti donati, e quindi Stati Uniti un po' meno dell'altra metà, scusate sono all'aperto. Ovviamente Trump, sì, diciamo, gonfia le cifre e mette in conto anche le spese, ad esempio, per le forze armate statunitense stanziate nei stati contigui all'Ucraina per evitare un'escalation regionale, però non è quello il senso corretto di contare donazioni.
Ecco.
Terre rare rientra in una logica molto economica e molto transattiva dell'amministrazione Trump, per cui questa voce di costo, perché per Trump donazioni all'Ucraina sono un costo, non sono una priorità per l'interesse nazionale, quindi questa voce di costo secondaria o finisce perché c'è una tregua, un armistizio, una pace, o viene compensata da un ritorno economico per appunto per l'industria americana e per l'economia americana tramite questo accesso a terre rare. È diciamo un cambio di tono e in parte anche di paradigma rispetto all'amministrazione Biden, che riteneva diciamo fermare la Russia in Ucraina un interesse nazionale to cure per gli Stati Uniti e quindi che valesse la pena investirci dei finanziamenti statunitensi.
Questo dovrebbe cambiare anche il modo in cui l'Europa guarda a questa vicenda o no? Oppure poi questa sarà una valutazione politica, ritenere che il sostegno all'Ucraina resti una priorità politica per l'Europa oppure se questa questione economica deve essere sollevata anche dall'Europa?
Allora, qui in realtà si fanno strada due visioni. Una è quella che è stata maggioritaria finora, cioè di dire che è un problema di sicurezza per l'Europa se la Russia invade uno Stato vicino e gli altri Stati lo fanno fare, perché un domani, come è successo prima in Georgia e poi in Ucraina, potrebbe succedere in Lituania e in Lettonia, che sono stati membri dell'Unione Europea e della NATO. L'altra visione, che sta riprendendo molto più fiato, perché è quella portata avanti anche da Trump e quindi riprende fiato in di movimenti di destra e di sinistra in Europa, è che la Russia sarà soddisfatta sostanzialmente dell'occupazione di parte dell'Ucraina, che la Russia non vuole cambiare l'ordine basato sulle regole, sul diritto internazionale in Europa, e che quindi si può sacrificare l'Ucraina perché questo non fa correre un rischio ai paesi UE o membri della NATO. Sono due visioni del mondo diverse, da cui dipende poi la valutazione sul sostenere o no Kiev.
Alessandro Barrone, lo ricordo, dell'Istituto Affari Internazionali, ci fa un attimo il punto veloce anche sul perché la tregua in Medio Oriente invece sembra di nuovo in bilico. Che cosa sta accadendo che sta rendendo, diciamo, che potrebbe frenare quello che fino ad ora invece ha retto la tregua su Gaza?
Beh, allora c'è una dinamica interna al governo Netanyahu, dove da un lato c'è la pressione per portare ostaggi a casa, dall'altro c'è la pressione dei partiti estrema destra per non cedere nulla ad Hamas. C'è una dinamica più difficile da decifrare all'interno di Hamas, che porta anche a dei ritardi sul rilascio degli ostaggi, e c'è una maggiore incertezza su quello che l'amministrazione Trump può e vuole fare anche nell'arco di pochi giorni o settimane rispetto all'amministrazione Biden, che diciamo era più prevedibile nelle sue linee guida diplomatiche. Quindi
Abbiamo perso, anche se aveva praticamente finito il suo ragionamento. Allora fermiamoci qua e ringraziamo Alessandro Marrone, lo ricordo, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali.
La musica è bellezza, la musica è strumento di pace, è una lingua che tutti i popoli parlano e raggiunge il cuore di tutti. Penso direttamente a tanti bambini che non possono cantare, che piangono e soffrono. La pace è possibile e che la buona musica possa raggiungere il cuore di tutti.
Allora, sicuramente uno dei momenti di più alta intensità ieri, la prima serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, è stato questo duetto canoro di Noah e Mira Awad, che hanno cantato una versione in lingua ebraica e araba da parte di queste due cantanti di Imagine, e poi il videomessaggio del Papa, che noi qui abbiamo montato sovrapposto, ma che naturalmente era in un altro momento poco prima. Marta Cagnola, inviata al Festival di Sanremo, ciao, buongiorno.
Buongiorno, qui dalla roof del Teatro Ariston, cioè diciamo il tetto coperto del Teatro Ariston di solito corrisponde ad alcune sale cinematografiche di questo che sostanzialmente è per gran parte dell'anno teatro e anche cinema, ma che è la sede della sala delle conferenze stampa. Se sentirete tra qualche istante un po' di trambusto è perché le troupe stanno aspettando il passaggio di Damiano David, che è appena stato in conferenza stampa, anche solo per cogliere qualche minuto, perché lui è intervenuto per circa 6 minuti in conferenza stampa, adesso deve subito andare alle prove, però ha svelato cosa farà questa sera.
Farà?
Ha svelato in parte quello che farà questa sera, perché non ha voluto dire quale canzone e chi lo affiancherà, ma si esibirà in una versione di un brano di Lucio Dalla.
Ah, che meraviglia, speriamo, diciamo, per gli amanti di Lucio Dalla, ma non credo che Damiano possa rovinare Lucio Dalla. Marta, invece, per quanto riguarda proprio la questione del messaggio del Papa, mi sembra che è venuta fuori anche un po' una mezza polemica, forse su come è uscito fuori questo messaggio, e Carlo Conti ha risposto però, no, poco fa.
Sì, Carlo Conti ha risposto, anzi, se volete possiamo già ascoltare l'audio che vi ho preparato, nel quale ovviamente ho messo insieme i due aspetti. Intanto, anzi li ha messi insieme proprio lui, intanto i dati d'ascolto che sono andati molto bene, ma Carlo Conti risponde sempre con sobrietà, e poi la reazione a questa notizia postata da Gospia, che ha seminato qualche dubbio. Per dirla in una frase sola, da Gospia dice: questo video non c'entrava nulla con Sanremo, perché in questi giorni il Papa non stava bene, quindi non avrebbe potuto girare questo video, ed era un video riciclato dallo scorso maggio, questo evento che Carlo Conti aveva realizzato per i bambini. Ma sentiamo cosa ha detto proprio Carlo Conti in conferenza stampa.
Non volevo fare paragoni prima, non li faccio adesso, prendo atto del bel risultato e continuo a pedalare e andare avanti per la serata di stasera e domani l'altro fino a sabato. Devo ringraziare molto questa sorpresa che ho fatto anche all'intera dirigenza Rai, la quale non sapeva niente, perché sono riuscito a tenere nascosto questo video. A proposito della mamma che mi diceva sempre tentar non nuoce, gli ho scritto proprio al Santo Padre, ho fatto arrivare una lettera, sabato 1 febbraio mi è arrivato questo video, quindi immaginatevi come dal 1 febbraio io sono stato in silenzio, non lo sapeva nessuno, ho mandato in regia il video ieri pomeriggio alle sette e mezza, una cosa del genere, loro non lo sapevano, gli ho detto fidatevi, in scaletta non c'era niente, perché ho voluto mantenere questa cosa, quindi è stata una grandissima gioia per me che vale ogni possibile soddisfazione di ascolto.
E allora, questo era Conti,
ecco,
Marta.
Sì,
vai.
Lui ha spiegato in pratica che questo video lui l'aveva dal 1 febbraio, quindi se in questi giorni il Papa non stava bene, in realtà il video era precedente. Poi lui ha chiarito nel video, che poi ovviamente si può recuperare su Rai Play, sulla piattaforma, lui si riferisce esattamente a quello che stiamo facendo in questi giorni, e parlava di quello che era successo lo scorso maggio, quindi lui dice assolutamente non è un video riciclato, diciamo così.
Allora, una cosa sugli ascolti, che sono, leggerete chi ci sta ascoltando, record di ascolti, però bisogna dire, Marta Cagnola, che è cambiato il metodo di rilevamento e quindi diciamo il confronto non è semplicissimo da fare, forse, tutto sommato.
Sì, allora, in realtà vi posso anche già dire qual è il correttivo.
Sì.
L'ascolto medio di ieri sera è stato di 12,6 milioni, pare a una share del 65,3%. L'incremento della total audience, cioè di questo nuovo modo di quantificare gli ascolti, che prende in esame anche gli altri device, il nuovo modo di quantificare gli ascolti che è stato adottato dal 30 dicembre scorso, l'incremento della total audience dunque è di 400.000 ascoltatori, e dunque pari allo 0,3%.
Chiaro.
Dunque un correttivo al rialzo, però
non determinante.
No.
Allora,
no.
Velocissimamente, Brunori, Giorgia, Lucio Corsi, Cristicchi, Achille Lauro sono i più votati dalla sala stampa, però ti chiedo invece stasera cosa ci sarà sul palco di Sanremo, cosa vedremo?
Allora, intanto vedremo i primi quattro giovani, due semifinali, e saranno Alex Wise contro Valerie Lil Jolie e Maria Tomba contro Settembre. Avremo i due primi semifinalisti, appunto Damiano David, poi il cast del film Follemente, il cast della fiction Champagne e Belcanto, come co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, e poi 15 big in gara. Ve li dico velocissimamente: Rocco Antelo, Di Lucio Corsi, The Color, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Marcella Mirabella, Brescia, Achille Lauro, Giorgia, Ercomi, Rose Dylan e Willy Peyote.
Grazie Marta Cagnola anche per la rapidità dell'esecuzione sull'ultima domanda. 13:31, break, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Governo al via un vertice a Palazzo Chigi, sul tavolo la riforma dell'inquadramento dei medici. Produzione industriale dato in picchiata a dicembre -7%, negativo tutto il 2024 secondo l'Istat. Ucraina, la Russia rifiuta lo scambio di territori con Kiev proposto ieri da Zelensky. Tregua in bilico in Medio Oriente dopo l'ultimatum di Israele e Stati Uniti ad Hamas ad anticipare a sabato il rilascio di tutti gli ostaggi. Sanremo, prima serata con 12 milioni e 600 mila telespettatori, Brunori, Giorgia, Corsi, Cristicchi e Achille Lauro i più votati dalla stampa. Champions League, alla Juve il primo round dello spareggio col PSV a Eindhoven, stasera invece tocca a Milan e Atalanta. Eccoci qua, 13:36 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, 349-238-6666, niente di significativo dai vostri messaggi, c'è qualcuno che si lamenta perché abbiamo parlato di Sanremo, parliamo un po' di tutto, guarda un po', parliamo anche per esempio adesso di intelligenza artificiale.
Ad esempio,
così, con il nostro Enrico Pagliarini, voce di Radio 24, conduce 2024, lo sapete, il venerdì e la domenica alle 14. Allora, facciamo il punto, Enrico, sul vertice che si è chiuso ieri, il vertice organizzato dalla Francia e dall'India proprio sull'intelligenza artificiale. Sono tanti i temi, però intanto ti chiederei sull'annuncio che riguarda l'Europa, dove Ursula von der Leyen ha parlato di una cifra, insomma, un po' risposta ai famosi 500, se non ricordo male, miliardi di dollari annunciati da Trump, che lì erano tutti privati però, di Stargate, sì. Progetto americano, e qua si parla di 200 miliardi, tanto e poco. E soprattutto per fare che cosa?
Soprattutto, ma sono veri questi soldi?
Perché sono sempre queste cifre.
Sono annunci. Allora, ovviamente.
20 ce li mette lei, la commissione.
Sì. E il resto, allora, in parte erano soldi già annunciati da privati in infrastrutture in Europa, altri sono attesi per i prossimi anni. È una cifra molto importante, significativa, per costruire infrastrutture, quindi data center, supercalcolatori, macchine che servono per far girare gli algoritmi di intelligenza artificiale. Molto di questo andrà per la ricerca, uno degli obiettivi dell'Unione Europea è creare centri di ricerca per migliorare sempre di più questi sistemi, perché è vero, allora, quello che ha detto Ursula von der Leyen, in parte è vero, in parte secondo me è falso, quando dice no, non è vero che abbiamo perso la gara, ma fin qui sì.
Fin qua sì.
Poi lei dice la corsa...
Finisci, poi ti faccio una domanda su questo.
La corsa non è ancora finita, questo sicuramente è vero, cioè siamo ancora agli inizi, molte delle cose che stanno accadendo non si sono bene comprese, mm-hmm. e soprattutto non si è ben compreso se i modelli di business di tante aziende che stanno investendo soldi su queste tecnologie sono modelli validi che troveranno un riscontro nei prossimi anni.
Ecco, ti voglio però chiedere, dal punto di vista proprio tecnologico, no? La von der Leyen, citavi la frase, ha detto non abbiamo perso la gara non è finita, eccetera. Noi siamo abituati però, per quanto riguarda le big tech per esempio, che a un certo punto poi spunta fuori un monopolista, qualcuno che prende tutto, no? Adesso lasciamo stare questo, vedremo come andrà a finire sull'intelligenza artificiale, ma ad oggi chi sa fare che cosa? C'è GPT negli Stati Uniti, è uscita fuori DeepSeek in Cina, l'Europa ha dei suoi strumenti, ce li abbiamo, fino a questo momento sono incomparabilmente inferiori rispetto agli altri?
No, incomparabilmente inferiori no, perché ad esempio Mistral è una startup francese molto ben finanziata anche da fondi americani, che ha dimostrato di poter fare tecnologia paragonabile a quella che fanno negli Stati Uniti. Anche in tanti altri paesi ci sono o startup o aziende che hanno sviluppato modelli di intelligenza artificiale che funzionano bene. Certo, non sono né potenti né sofisticati come quelli che ci sono negli Stati Uniti, hai citato, perché se ne è parlato tantissimo, DeepSeek, sì, cinese, che ha dimostrato di aver trovato un ingrediente molto efficace per rendere tutto il sistema molto efficiente, scusate il gioco di parole, ma poi questo
meno costoso l'addestramento, sì, molto, sì, meno costoso
e anche risparmioso in termini di energia nel momento in cui vai a interrogare. Però poi il problema vero è che dietro questi modelli, e qui ci metto dentro anche l'Europa, devi costruire un'industria, e per il momento questa industria ce l'hanno negli Stati Uniti, tant'è che buona parte dei sistemi che vengono oggi utilizzati poi concretamente tutti i giorni da aziende, da privati, sono americani, perché sono riusciti a costruire, ovviamente basandosi sulle fondamenta di tutto quello che avevano costruito prima, Silicon Valley eccetera eccetera, hanno costruito dei modelli di business che per il momento stanno cominciando a funzionare. Però ripeto, i tanti miliardi che sono stati investiti, che sono stati annunciati, nessuno sa se poi verranno ripagati nel giro di un tempo congruo al funzionamento di un'azienda.
Allora, il Sole 24 Ore, scusami, vado su un altro argomento, sempre dal summit di ieri, scrive: Stati Uniti e Regno Unito non firmano la dichiarazione finale di Parigi, che chiede una intelligenza artificiale, 60 paesi, aperta, inclusiva ed etica, no? Tornando al discorso di prima, abituati come siamo al fatto che gli Stati Uniti spesso primeggiano, e in un'epoca, aggiungo io, di sovranismo rilanciato da Trump come questa, mi sembra normale che l'Europa soprattutto chieda, non rifacciamo che voi fate, controllate tutto e noi siamo solo dei vassalli. E la risposta americana da un certo punto di vista è altrettanto coerente, perché gli Stati Uniti non firmano. Che succede?
Sì, assieme al Regno Unito, sì, significativa questa scelta. Allora, intanto questa è una dichiarazione di intenti a livello globale, internazionale, stiamo parlando di dichiarazioni che si basano su grandi principi, cioè vogliamo un'intelligenza che sia etica, e quindi sostanzialmente si chiede poi che vengano di conseguenza fatte delle regole, approvate delle regole che limitino le aziende, perché poi questi sistemi vengono prodotti da aziende,
certo,
nel 99% dei casi, e quindi la richiesta di questo documento è: cari governi di tutto il mondo, fate delle regole, come del resto l'Europa ha fatto, tali per cui questa intelligenza artificiale rimanga nei limiti che noi definiamo etici, aperti, rispettosi dell'umanità.
Si possono condizionare le persone, si possono avere i dati sensibili, orientare le scelte, i consumi, insomma.
Ecco, in questa fase effettivamente il fatto che gli Stati Uniti non siano d'accordo, difatti non firmino, e siano comunque i leader anche industrialmente di questa tecnologia, ci lascia un mondo sbilanciato. Questo è un dato di fatto. Poi che questi principi vengano tradotti in regole, bisogna vedere, perché è vero, l'Unione Europea ha fatto delle regole, alcuni dicono che sono troppo vincolanti, altri dicono che in realtà è più la narrazione che il concreto. Anche questo è difficile dirlo, perché molte di queste regole, di queste norme, le dovremo verificare con il tempo, anche nell'evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale. Ci sono tantissimi punti interrogativi. Di certo, di sicuro, c'è un grandissimo fermento. Se noi guardiamo dopo la presentazione del modello di DeepSeek, che ha un po' svelato alcuni trucchi del mestiere, perché poi loro hanno utilizzato tecnologie, tecniche note, ma le hanno effettivamente usate molto bene, si sono susseguiti degli annunci di altri modelli che più o meno fanno le stesse cose, quindi c'è un grandissimo fermento a tutti i livelli, quindi è verissimo che la corsa è appena iniziata, e quindi il tempo per recuperare, per
ristabilire
certe, ma è molto probabile che alcune delle aziende che oggi noi citiamo non ci saranno più fra qualche anno, oppure fra qualche anno ci saranno aziende che oggi non conosciamo nemmeno. Il momento è veramente molto
al momento inferno. Sembra che la bandiera che sventolerà è quella degli Stati Uniti, però non è detto. C'è la Cina, l'Europa ieri ha battuto un colpo, staremo a vedere. Enrico Pagliarini, grazie come sempre.
Ciao,
presto.
Ciao.
Ci fermiamo tra pochissimo, invece torniamo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.